Talking Loud, musica ed informazione.
In voce, siamo qui su Talking Loud, seconda puntata di quest'oggi per chi ci ascolta in diretta, e per chi ascolterà il podcast invece è una puntata come altre.
Dovrebbe essere la numero 9, diciamo che è la numero 9, diamo una datazione, iniziamola anche fittiziamente, come quando si decise che l'anno 0 era l'anno in cui nacque uno che dicevano, capito? Però diciamo
dicevano
che,
fosse
9, oggi la puntata numero 9, perché prima era 8. Perché sì.
Tra l'altro puntata speciale per quanto mi riguarda, perché quest'oggi ho raddoppiato, perché non ho uno, ma bensì due
cursori da alzare.
Cursori da alzare, esatto. Due presenze molto molto importanti,
nella
molto visibili negli
studi.
Devi
dire, la presenza della mia vita.
Negli studi di Radio
Città Aperta. C'è anche Valentino De Luca, diciamo che è quasi al completo, anzi forse proprio al completo, l'attuale redazione giornalistica di Radio Città Aperta, che purtroppo ha avuto recentemente una defezione, è venuto a mancare, non nel senso...
Abba.
Ti si sta sentendo? Dici Abba e si sta sentendo?
Ma no.
Sì.
Sì, sì.
Ma perché tu mi stai sentendo non da questo, ma da questo microfono?
Capito? Guarda che i cursori di microfono sono entrambi alzati e mi è, cioè, ho un testimone.
Adesso se parli.
Adesso.
Perché c'era questo stop. Federica. Allora.
Ah, Federica. Ma vogliamo tirare un po' le orecchie di questa Federica?
Non possiamo perché c'ha le cuffie.
Perché c'ha le cuffie, allora non si possono tirare le orecchie. Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori.
Non possiamo menà, perché poi ci sono problemi che dicono la città aperta è sessista, capito? Un tempo.
Sì, ma c'era la mano davanti, non potevo vedere.
C'era la mano invisibile del mercato davanti che impediva alla nostra Federica Pietra di alzare per bene il cursore, di levare lo stop. Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Ringrazio sempre Federica Pietra e Alessio Ramaccioni per avermi ospitato.
Senti che verve,
questo. Mamma mia, che ritmo!
Ma io lo dico sempre: io sono
il Brasile.
Io sono
il Brasile.
Esattamente. Insomma, vi ringrazio per avermi ospitato in questa puntata di Talking Loud. Di che cosa si parla?
Allora, per quanto riguarda la parte informativa, la parte musicale ovviamente è terreno di totale predominio di Federica. Parliamo, visto che si è parlato prima di guerra, no? Si è parlato di guerra, la Russia, Putin, ci sono state le elezioni, no? In Russia, che sono state giudicate da, diciamo, una buonissima, grandissima parte della platea, diciamo, sia opinione pubblica, ma anche, anzi, forse più politica e voci politiche e mediatiche, una mezza farsa, una farsa completa. Però c'è chi in Italia ha detto invece: beh, se il popolo si esprime in un certo modo, è giusto rispettare la volontà del popolo. Quindi sottintendendo che effettivamente il plebiscito nei confronti di Putin fosse, diciamo, sincero, fosse vero, fosse reale. Questa, chi ha detto questa persona, ovviamente persona di rilevanza politica nazionale, che ha espresso questo parere, ha innescato poi una serie di polemiche che hanno portato in evidenza un problema un pochino di compatibilità all'interno di questo governo, che pare monolitico nella sua struttura, ma che mostra più di una crepa. Valentino, hai tre possibilità per indovinare chi ha detto che in Russia, se Russia hanno dato ragione a Putin, Putin è giusto dei governi. L'ha detto Papa Francesco, possibilità numero uno, il presidente Mattarella, possibilità numero due, o Matteo Salvini, possibilità numero tre. Chi l'ha detto?
Allora, io punterei, allora, mi piacerebbe tanto Papa Francesco, ma siccome Papa Francesco è stato di fatto eliminato dal dibattito, totalmente dal dibattito pubblico, da quando, subito dopo il Covid, e quindi prima con la guerra russo-ucraina, poi con il conflitto italo-palestinese, si è ormai negli ultimi due anni e mezzo inimicato totalmente gran parte dell'intelligenza, diciamo, occidentale, e anche della burocrazia occidentale. Quindi Papa Francesco ormai è totalmente sparito dalle colonne del, sì, sì, Corriere della Sera, Repubblica,
e si becca anche i rimbrotti degli editorialisti.
Si becca i rimbrotti degli editorialisti. E quindi niente, quindi punterei sulla numero 3 e quindi dico Matteo Salvini.
Ha indovinato
e hai vinto. Cosa?
Un set di cerotti per le piccole ferite di tutti i giorni, autografati da Federica Pietra. Quei piccoli cerottini, quelli piccoli.
Io voglio un DJ set a casa mia di Federica Pietra.
Lo avrei presto. Allora, quindi che succede? Brevemente, prima del brano, lancio lo spunto. Quindi Putin vince le elezioni in Russia. Salvini dichiara: quando un popolo vota ha sempre ragione. Ma esprimersi naturalmente non soltanto come leader della Lega, ma anche come ministro e vice premier. A cui ha risposto la furia di Giorgia Meloni, che pare abbia addirittura detto è intollerabile. Federica, un po' di musica, poi partiamo con una serie di spunti e che commenteremo insieme al nostro Valentino.
Cominciamo con un bello schiaffone, va? Dai.
A me. We'll be right back.
voluto dare uno scossone così per risvegliarci in questa seconda puntata di oggi, ovviamente, di Talking Loud.
Episodio numero 9 abbiamo deciso.
Esatto, riprendo con i Canaan, Return to the Tundra Sphere. Chi sono i Canaan? Giustamente tu mi chiedevi, sono un power trio norvegese.
Ammazza, sono in telefono.
Moderno, lui è un talentuoso batterista che ho visto dal vivo poi questo autunno in Val André Vassbo. Basso, chitarra, batteria, proprio il top.
Perfetto, la top. Perfezione.
Chiaramente spaziano dal jazz, adesso non qui ovviamente, in questo pezzo, alla psichedelia, così, echi di Caius ovviamente, per questo ti suonavano familiari, questo fazzettone così. Sono da ascoltare, io vi consiglio la discografia non è ampissima perché sono relativamente giovani. Questo è un altro pezzo loro, per esempio.
Io sono un sostenitore della tesi, ma non trovo tante persone, che i Caius abbiano rappresentato un momento totalmente rivoluzionario per un certo tipo di musica in quella fase storica in cui sono usciti fuori, e hanno raccolto molto meno del successo che avrebbero meritato per quanto sono stati, diciamo, importanti per indicare una strada. Però, sei d'accordo o no?
Però hanno generato una serie di band che a loro volta hanno avuto un grandissimo successo. Vedi, che ne so, i Queens of the Stone Age sono la naturale.
Sì, prosecuzione.
Prosecuzione, no?
Però se pensi, loro comunque rimangono un po' di nicchia. Sì.
Sai che c'è, Alessio, quando si fanno questi discorsi, poi se tu razionalmente ti fermi a pensare, in realtà tutta la musica che noi ascoltiamo è rimasta di nicchia, perché non parliamo mai di pezzi, anche quelli che a noi sembrano gruppi mainstream, poi se vai in giro e fai delle interviste, fondamentalmente non conosce quasi nessuno.
No, però vabbè. Tra i Caius e Queens of the Stone Age c'è una differenza di ampiezza di pubblico non indifferente, diciamo così. Dai.
Decisamente.
Comunque va bene, c'è Valentino De Luca di là che volevo subito interpellare. Leggo un piccolo, partiamo sempre un po' dagli articoli, no? Dalle notizie. Allora, queste sue uscite ci mettono in difficoltà, ci confinano in una nicchia elettorale. Parliamo del sostegno, cioè della frase... Il popolo che si esprime ha sempre ragione, detta da Salvini rispetto alle elezioni in Russia. È nelle chat interne della Lega che gli eletti del Carroccio esprimono tutte le loro perplessità sul segretario Matteo Salvini. Il caso Sbelli sono le parole sulle elezioni in Russia che dimostrano che il capitano è un problema e che la sua posizione è intollerabile, secondo Giorgia Meloni, perché punta a guadagnare qualche voto in più per le elezioni europee nella speranza di pescare qualche consenso fra i putiniani, che in Italia hanno un peso di voti non indifferente, ma così si rischia di affondare e soprattutto di mettere in crisi gli equilibri del governo di centrodestra. Sulla guerra e sui Novax, il ragionamento della Premier per mobilitare l'elettorato di estrema destra contro di lei. A parlare di una Premier furiosa con il suo vice Premier sono La Repubblica e Corriere della Sera. Nelle retroscena che dedicano alla vicenda descrivono Meloni su tutte le furie, soprattutto quando l'agenzia di stampa Reuters in inglese rilancia le parole di Salvini. Il vice primo ministro italiano ha preso le distanze dalla risposta critica dei leader occidentali e la schiacciante vittoria di Putin, affermando che il verdetto degli elettori deve essere accettato. Allora, caro Valentino, Giorgia Meloni che va su tutte le furie, soprattutto quando le parole così filoputiniane, diciamo così, di Salvini travalicano i nostri confini, e questa presunta disapprovazione sia esterna che interna, diciamo, alla Lega, quindi anche dentro la Lega, ma anche all'esterno, sempre all'interno del perimetro della coalizione di centrodestra, perché posizioni filoputiniane oppure troppo Novax andrebbero a indebolire la posizione del governo. Caro Valentino, non trovi in questa presa di posizione un filo di ipocrisia? Nel senso, è evidente che dentro il centrodestra c'è una corsa, no? No, c'è la Fratelli d'Italia che tira, che sta avanti di gran lunga tutti, la Lega che sta leccandosi ancora le ferite dopo che ha dilapidato probabilmente un 32-33% di consenso nel giro di 3 anni, ma le posizioni, diciamo, vicine in qualche modo a Putin e contro le politiche degli allora governi rispetto alla gestione del Covid non appartenevano in qualche modo anche ad altri partiti dell'attuale maggioranza di centrodestra e non solo a Salvini, e non è quindi stata la maggioranza di centrodestra a spostarsi più al centro no? Piuttosto che Salvini di spostarsi a destra.
Vabbè, però sì, però è naturale anche che il, diciamo, Fratelli d'Italia, una volta divenuta forza di governo, soprattutto con un appoggio delle urne abbastanza netto, abbastanza chiaro, e quindi anche all'interno della propria maggioranza, tant'è vero che Forza Italia a un certo punto ha pensato di essere marginalizzata, e insomma qualche retroscenista dice che l'agguato all'ex marito, insomma, compagno, l'ex compagno di Giorgia Meloni da parte dei programmi Mediaset, sia stata un po' una volontà di ricordare alla Premier chi ancora però detiene la stanza dei bottoni, chi ancora è il padrone del vapore. Ecco, una volta però ottenuta una così chiara maggioranza, è ovvio che non è più il momento di fare la rivoluzione. Quando si diventa forza di governo bisogna scendere a patti quella che si chiama la Realpolitik, e nel caso del centrodestra o nel caso della Meloni non si parla di centrodestra ma di destra piena, però anche nel caso della destra piena bisogna fare i conti con l'Europa. Di conti si tratta, perché sono in ballo i conti corrente, e in particolar modo la misura dello spread e quant'altro. Insomma, la lezione e il pensiero va subito a quello che è successo nel 2011. Nessuno vuole rifare il bis, ed è per questo che la Meloni ha capito subito che con determinate estremismi per quanto riguarda la politica estera e per quanto riguarda la politica economica, ovviamente non ne vuole sentir parlare. Prende l'agenda Draghi, la punto per punto la vuole attuare. In politica estera è pienamente accodata sia all'Europa, e quindi cioè, ma dire all'Europa non vuol dire nulla, l'Europa non esiste in politica estera, cioè all'America, agli Stati Uniti d'America, e dunque alla NATO, ed è Salvini a fare un po' il pazzerello, è Salvini a fare in questo caso l'attivista, in questo caso a fare il militante. Ma perché? Perché appunto, come lo ricordavi tu, non ha più quel 33%, non è più quel capitano, e quindi per recuperare consenso presso i suoi, ecco che gli tocca fare un po' il barricadero, gli tocca fare a lui stavolta, tocca fare il militante, no? E dalla Meloni molti si dicono delusi, ma la Meloni ovviamente fa la persona di destra e forse estrema, ma estrema manco, però insomma di destra nella politica interna, cioè dentro i confini nazionali, quindi no il rave, no queste cose qua. Ma poi per quanto riguarda l'economia, la politica estera, e addirittura come si sta parlando, ma insomma io non voglio manco pronunciare quella parola, però insomma nel caso di difesa internazionale è ovviamente, ma io non mai mi sarei aspettato nulla di diverso, è ovviamente allineata totalmente all'agenda europea e all'agenda della NATO. Questo è e questo sarà. È Salvini che deve recuperare ovviamente consensi, e quindi fa il barricadero, e quindi è quello che punta di più e che fa l'estremista. Poi personalmente non ha mai nascosto, insomma, da questo punto di vista, per altri motivi totalmente diversi, ma è come la lezione berlusconiana nei confronti di Putin, cioè non ha mai nascosto la propria simpatia e insomma il proprio favore con Putin, se vogliamo fare qualche chilometro più verso di noi con Orban. Insomma, sono due storie diverse, per carità, rimaniamo nel tema, però con Putin insomma mi sarei stupito veramente un Salvini che rinnegava e scaricava insomma un referente, non tanto Putin quanto il satellite Russia lo scaricava così, e soprattutto non lo va a scaricare adesso che si trova in grave minoranza. Lui punta tutto vuole prendere anche i voti e l'attenzione di chi si è dichiarato in questi mesi deluso dal rigore, dall'essere troppo in linea della Meloni. Insomma, chi si aspettava in maniera, a mio parere, molto ingenua, che la Meloni, chissà che no? Chissà che faceva, certo, in Europa, certo. E così. Ma che vi aspettavate? Ma davvero pensate? È ovvio che nella politica interna fa la legge anti-rave, la legge contro i drogati, la legge contro quello, contro quello. Ma nella politica estera, nella politica europea, nella politica della NATO, ma figuriamoci se era la voce fuori dal coro. Ma assolutamente non mi sarei aspettato nulla di diverso.
E comunque, se però nonostante questo sembra che qualche crepuccia nel governo ci sia, probabilmente è più di rappresentazione, come dice più o meno Valentino, che di realtà. Federica, a te, e poi noi ovviamente torniamo, il tema è questo, di questa puntata numero 9.
Poi dimmi tu quello che pensi, per carità.
Te lo dico dopo, ora diamo parola alla musica.
Thank you.
Ah, se ci fosse una telecamera.
Madonna, Madonna. La moglie ha trionfato.
No, ma a parte quello, stavo facendo...
Ah, questa scena. Madonna, no, quello no, io non voglio, non voglio esporti pubblico ludibrio, Federica.
Ma io mi espongo volentieri, tanto meglio essere così divertenti che... Cioè, se non puoi, come diceva Moschino, se non puoi essere elegante, sì, almeno...
Non lo so,
divertente.
Ma Moschino chi? Quello che vola? No,
Moschino il...
Ah, non il Moschino.
Federica, stai parlando di design e di moda, con chi?
Esatto, con chi? Se non potete essere eleganti siete almeno stravaganti.
Stravaganti,
ecco,
stravaganti.
Esatto, io sono di quell'idea.
Prima di concludere il ragionamento, anzi di rispondere a Valentino che mi ha chiesto se tu la pensi diversamente da me, dimmelo, perché tu sei uno di quelli, no? Quelli che dicono io non sono d'accordo con te, ma darei la mia vita affinché tu dicessi la tua. No?
No, ma non è quello, ma è una trasmissione radiofonica.
Aforismo
quindi...
questo che ha devastato l'umanità. Comunque, prima volevo leggere un articolo per introdurre poi cosa è successo. Quando, diciamo, ognuno ha fatto la sua parte, secondo la tua tesi, no? Che io approvo quasi del tutto. Quindi quando Salvini ha fatto la sua parte, diciamo, in maniera divisiva, e invece la Meloni ha detto no, il governo deve andare in elezione. Infatti la Meloni ha detto a Tajani... ha detto, insomma, Tajani ha detto attenzione perché la linea del governo in politica estera l'ha detta il ministro degli esteri, dando sempre più a Forza Italia questo ruolo di federatore e equilibratore del centrodestra. Tu dicevi all'inizio Forza Italia rischiava di essere tagliata fuori, sarei tagliata questo ruolo di bilancia fra lo strapotere di Fratelli d'Italia, le scosse della Lega. E poi che è successo? È successo, si sono abbracciati in aula, c'è stato questo abbraccio fra Meloni e Salvini, prima l'abbraccio con Matteo Salvini sui banchi del governo, scrive l'ANSA, poi la difesa della posizione chiara dell'esecutivo sull'Ucraina, perché contano le decisioni e i voti. Giorgia Meloni usa le comunicazioni della Camera, la vigilia della 2 giorni del Consiglio europeo, per assicurare che le prese di posizione del segretario leghista sulle elezioni russe non intaccano la coesione della coalizione, mentre nel campo largo ci sono le ambiguità. Dopo aver solo sfiorato il tema 24 ore prima in Senato, dove il suo vicepremier è assente, a Montecitorio risponde alle accuse delle opposizioni durante il dibattito, a cui il leader leghista assiste per una decina di minuti, in cui non mancano scintille con i deputati di centrosinistra, soprattutto quando la premier accantona le formalità e si rivolge a loro con un ragazzi, ma anche quando è Schlein la definisce incoerente su tutto e le chiede di pretendere dal Cairo gli indirizzi degli 007 imputati per l'omicidio di Giulio Regeni. Quindi, in poche parole, la Meloni, dopo aver fatto capire a Salvini di non esagerare, dopo aver ristabilito un equilibrio e una faccia unica nei confronti dell'Europa e della NATO attraverso, diciamo, l'uomo navigato che è Tajani, che ha fatto? Abbraccia Salvini e accusa di ambiguità il centrosinistra, ambiguità rispetto a Putin, immaginiamo, giocando sulle posizioni dei 5 Stelle, adesso io non so bene. Allora, diciamo che fare così, usare l'attuale centrosinistra, se si può chiamare centrosinistra quella accozzaglia che c'è in Parlamento fra 5 Stelle, Partito Democratico, AVS, i centristi, non si capisce, diciamo, è molto facile, no? Se uno ha un problema lo può tranquillamente scaricare su di loro, sapendo che troverà certamente una sponda, perché sono comunque totalmente incapaci di trovare un coordinamento. Però così sembra un pochino esagerato, anche perché, ti rispondo alla tua domanda di prima, secondo me un problemino loro ce l'hanno. È vero che è l'eterna messa in scena fra chi sta al governo e chi fa opposizione, che un po' deve stare al governo, un po' deve continuare a fare opposizione, non si sa bene a chi, perché stare sempre in campagna elettorale aiuta a mantenere vivo il legame col territorio e con l'elettorato. Però è oggettivo che la Lega è un contraente debole di questo accordo di governo, provenendo da un passato in cui sembrava essere la Lega stessa il centrodestra in Italia. Ti ricorderai bene, no? La famosa estate del papete in cui sembrava che Salvini avesse tutto in mano. Ecco, quindi diciamo che se dal lato io ci credo a un Matteo Salvini che scalpita cercando di riconquistare l'elettorato, lui non pensa di conquistarlo al centro o addirittura a sinistra, follemente parlando, ma a destra, e quindi pestando i piedi al centro-destra. Ma c'è anche, penso, dentro la Lega stessa qualcuno che dirà: oh, ma amico mio, tu stavamo al 40%, al 35-37%, ci ritroviamo ad aver preso il 3,4%, il 3,8% in Sardegna, ma sul serio tu pretendi di essere intoccabili nel tuo ruolo di figura di riferimento? Ecco, io da questi due punti di vista che ti ho adesso espresso ritengo che ci sia un problema all'interno della maggioranza, che fa tutto riferimento alle frustrazioni della Lega e dei leghisti per il ruolo a cui sono relegati. Lo ritieni plausibile?
Allora, da una parte dico velocissimamente, perché voglio sentire la prossima canzone che mette, che mette Federica. Non lo so, questo rederazionem nei confronti di Salvini dopo che ha perso il 30%, secondo me nella Lega c'è già stato, e la Lega è, che piaccia o no, uno dei pochi partiti in Italia, è veramente un partito alla struttura di partito, gerarchica, piramidale, radicata nel territorio, anche se in una parte del territorio, nonostante insomma ormai da qualche anno si rivolga tutta quanta l'Italia, però insomma storicamente nel centro-nord insomma ha il proprio radicamento territoriale. Il Red Rationem nei confronti di Salvini c'è già stato dopo appunto le politiche non sono successe 40 anni fa, sono successe a dicembre 2022 ed è stato confermato, è stato confermato ovviamente questa volta, vista la batosta, con una sorta di spada di Damocle sulla capoccia che si chiama Zaia, è inutile nasconderlo, e quindi c'è, gli hanno fatto capire i capoccia della Lega hanno fatto capire a Salvini che appunto, come dicevi tu, che non è insostituibile, ma anzi il sostituto ha un nome e cognome, e quindi volendo già pronto, poi vediamo insomma se la sente di prendere o no questa responsabilità, ma fatto sta che per adesso però giocano e vanno avanti con Salvini, e in quello cioè che c'è una certa fedeltà al capitano, me lo sento di dire senza essere spernacchiato, cioè mentre non lo direi mai del PD, che è solamente divisione in correnti, e solamente c'è una parte del PD che mattina, mezzogiorno e sera spera nel passo falso della Schlein affinché questa possa cadere e quindi ci sia un avvicendamento e si torni di fatto a uno status quo. Dice Valentino: ma tu sei pro Schlein? No, non sono pro Schlein, però è l'unico indirizzo che sta dando la Schlein, almeno quello per me è blandissimo, è proprio rosa a fumé, però insomma l'unico indirizzo verso un ritorno al rosso, ma il rosso no perché per nostalgia o per revisionismo, ma il rosso del sociale, ovviamente, oltre ai diritti civili, diritti sociali, che è quella che l'unica cosa che a me interessa di più, è quello. Via la Schlein si ritorna al renziano di turno, faccio nome e cognome, a Bonaccini, detto in poche parole, ebbene, vabbè, ma qua insomma si ritorna di nuovo al PD, che è il clone di Italia Viva, vabbè, ma insomma, già visto tutto quanto. Movimento 5 Stelle, Conte, hanno scelto Conte, vanno avanti con Conte, ma insomma c'è lui per adesso, perché? Perché Grillo ormai sono 3 anni che totalmente si sta occupando dei fatti propri, dei fatti che sono successi nella sua famiglia, quindi non c'è un intervento diretto, e in mancanza di un intervento diretto, ecco che Conte è l'unica figura, perché ci ha traghettato attraverso il Covid, bla 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 bla. Ma l'unico partito che veramente ha un, come dire, che crede nel proprio leader quando lo nomina e non aspetta lì di pugnalarlo da un momento all'altro, ma insomma fino a che non viene screditato o dalle urne o da qualche cavolata che fa, è proprio la Lega. Quindi questo Red Rationem che lo stanno aspettando tutti col coltello tra i denti, Non lo so, gli hanno fatto capire che c'è già pronto il sostituto, questo sì, ma insomma è anche normale. Vediamo se ormai è bollito e ha fatto il suo tempo all'interno della Lega come segretario e quindi la Lega è pronta per un avvicendamento oppure continuerà. No, non lo so, io personalmente sono per un avvicendamento, nel senso non perché credo che avvenga entro breve, ma secondo me i tempi sono maturi. Insomma, Salvini quello che doveva dare alla Lega secondo me ha dato e quindi insomma altre figure vedi Zaia e insomma così attendono un, come dire, un palcoscenico nazionale e quindi internazionale. Staremo a vedere, ma di sicuro però non entro breve. Vediamo le europee come vanno.
È un bel test però alle europee. Federica, mandaci un brano europeo che ci introduca al meglio alle europee, che poi sono giugno, figurati.
Lo voglio commentare dopo questo.
Va bene.
vuole tantissimo sfumare questo pezzo, ma ha una durata considerevole. Si tratta di Traum Inner Space, pezzo che ho sentito durante una trasmissione del nostro direttore artistico Gianluca Polverari, che saluto affettuosamente, che è qui negli studi di Radio Città Aperta, che dopo di noi andrà in onda con Alterna Italia, giusto?
Sì, esattamente.
Traum, che sono una band tutta italiana, tra l'altro intervistati dalla nostra Ludovica Valori, quindi se vi interessa andate sul sito radiocittaperta.it a leggere questa intervista a Luca Ciffo, Lorenzo Stecconi, Luca Mai, perché è italiano, e Paolo Mongardi. E non lo so, questa cosa di leggere tutto
Luca Mai.
Va bene, va bene. Siamo giunti alla fine.
Sì, siamo giunti ai saluti. Questa trasmissione è talmente bella che vola.
Ba.
Ma perché rimane? Perché tu
metti tutto
ma
tutto stop.
Non sono io.
Non sono io. Federico. Sei tu che sta al mixer.
L'ho autocensurato due volte.
Comunque, siamo giunti alla conclusione. Diciamo che il tema di questa puntata numero 9 è stato totalmente aperto, perché dentro il centrodestra comunque c'è lo spazio a, diciamo, delle increspature, se non proprio delle crepe, però giustamente è talmente largo e desertico il campo avverso, non largo nel senso che vorrebbero loro, che poi continueranno probabilmente a governare per i prossimi 10 anni, se rimane questa la configurazione della cosiddetta opposizione.
A me sai cosa invece c'è una particolare idiosincrasia? Per quelli che pronunciano in inglese, no, mai, mei, ma, che può capitare, insomma, vabbè, non è quello. Per quelli che le locuzioni o le espressioni o le singole parole latine
le inglesizzano, non li sopporto neanch'io.
Ma guarda, solo cuoricini per Federica Pietra, solo cuoricini,
il
basta.
Media, il plus di questa azienda.
Sì, sì.
Ci siamo capiti.
Non, è una cosa che veramente mi fa impazzire che il latinismo venga convertito in inglesismo, una cosa in anglicismo.
Anche perché quando noi stavamo creando il diritto e conquistando l'Europa, gli inglesi stavano, diciamo, cacciando dei cinghialotti nudi e coperti solo di pelli. Sì, è vera verità, non è la verità.
Non lo so, Alessio, io ti guardo quando dici la parola cinghialotti, no?
Io
ti guardo e mi viene fame.
Allora, Talking Loud torna la settimana prossima, perché ci segui in diretta venerdì dalle 16 alle 18. Sono due puntate, due episodi, due temi: musica e informazione, informazione e musica. Alessio Maccioli, Federica Pietra, Valentino De Luca come Jolly, che ogni tanto verrà calato così sbim sul tavolo. Grazie a tutti per averci seguito.
Grazie, ciao.
Vi invitiamo a seguire e ascoltare tutti i podcast di Talking Loud per, insomma, informarvi su vari argomenti, temi di giornata, ma di ascoltare tutti i podcast, tutte le dirette di Radio Città Aperta, che offre una varietà di spunti veramente incredibile. Va detto, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao.